Cari ascoltatori Radio List, è il 22 aprile, buona Pasqua e buona Pasquetta, e purtroppo la festività è stata funestata da gravissimi attentati nell'isola di Sri Lanka. A Colombo stamattina è esplosa un'autobomba, è stata disinnescata dagli artificieri, il paese è praticamente in stato d'assedio. La polizia oggi ha trovato 87 detonatori in una stazione di autobus a Petah, che è un sobborgo di Colombo. I morti, in tutto il bilancio finora è di 290 vittime, ci sono più di 500 feriti. Ricordiamo che sono state colpite 3 chiese e 4 alberghi di lusso, tutti attacchi e suicidi. È stato colpito il santuario di Sant'Antonio, gli hotel Shangri-La, Kingsbury e Cinnamon Gran Colombo, un piccolo hotel a Deviwala. A Negombo è stata colpita una chiesa e un'altra chiesa è stata attaccata a Batticaloa, nella parte opposta dell'isola. Un kamikaze durante le ricerche che ha fatto la polizia stava per essere arrestato e si è fatto esplodere in casa, uccidendo 3 agenti. Non si hanno per ora notizie di vittime italiane. Il governo ha concluso che è un atto terroristico di matrice religiosa. 24 persone sono state arrestate, farebbero tutte riferimento a un gruppo di estremisti islamisti. Qua la cosa è molto grave, perché l'11 aprile scorso questo gruppo sarebbe stato segnalato da un servizio segreto estero alle autorità dello Sri Lanka e nessuno ha fatto niente. C'è una polemica in corso tra il governo e il presidente, si tratta ovviamente di cose che poi saranno approfondite. Tutte le attività dei social network ieri sono state sospese, lo stop vale anche per oggi, una situazione incredibile sotto ogni punto di vista. E questa purtroppo è la notizia che ha dominato tutta la giornata di ieri e ancora quella di oggi. L'altro fatto molto importante che adesso andremo ad approfondire è l'elezione presidenziale in Ucraina. Ha vinto un comico e per l'Italia, diciamo, non dovrebbe essere proprio una novità, visto che il partito fondato da un comico oggi è al governo. Approfondiremo questo aspetto di un paese molto importante, perché è un cuscinetto tra l'Unione Europea e l'Eurasia ad influenza russa, con un ospite che è Luigi De Biase, un collega bravissimo, esperto di questi temi. Vai con Radio List.
List.
Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and released the pain. Now the dark days are gone, the light days are here.
Cari ascoltatori di Radio List, buongiorno. Abbiamo con noi, come vi ho preannunciato, un ospite che dovrà spiegarci che cosa è successo in Ucraina. Si tratta di Luigi De Biase, un collega di Canale 5, molto bravo, esperto di Russia, anzi di Eurasia, perché abbraccia, diciamo, tutti questi paesi, è qui con noi collegato. Ciao Luigi.
Buonasera, buonasera, ciao a tutti.
Buona Pasqua e Pasquetta.
Buona Pasqua.
Innanzitutto, spero che tu almeno ti sia riposato un po'. Allora, abbiamo visto l'elezione del comico, che sapevamo sarebbe stato eletto perché i sondaggi erano mostruosamente avanti per lui, no? Davano il 60-70% e così è stato. Ha vinto stracciando Petro Poroshenko, che è il presidente uscente. Che cosa ti ha sorpreso di questa elezione, al di là del risultato? E poi spieghiamo perché è un'elezione molto interessante.
Beh, mi ha sorpreso il successo di questo Zelensky, che dal punto di vista politico non ha un passato, non ha una storia, e quindi la sua vittoria è una scommessa per l'Ucraina, per il popolo ucraino. Io pensavo onestamente che alla fine Poroshenko, superato il primo turno, sarebbe riuscito a recuperare il distacco grandissimo che comunque aveva nei confronti di Zelensky. Invece il ballottaggio ha confermato i numeri del primo turno, ha confermato la grandissima distanza fra questo attore popolarissimo per la sua vita, così anche da gossip, diciamo, no? Mm-hmm. alla fine le cose sono andate proprio in questo modo.
Senti, questa è la cosa abbastanza stupefacente, non tanto la vittoria quanto appunto il fatto che Poroshenko non abbia colmato il distacco, è andato poco sopra il 25%, mi pare. E allora è cioè, una bocciatura tremenda di quello che ha fatto lui al governo dell'Ucraina.
Sì, questo è il primo dato, questo è il dato più significativo delle elezioni in Ucraina. Gli ucraini hanno bocciato tutto quel che è stato fatto dopo la famosa rivolta violenta, violentissima del 2014. Questa, se mi permetti, poi è una regolarità nella storia recente dell'Ucraina, ovvero nel 2004 c'è stato un cambio di potere forte, la famosa rivoluzione arancione, la rivoluzione colorata che aveva portato al potere Yulia Tymoshenko e Viktor Yushchenko. Dopodiché nel 2010 c'è stata la vittoria della parte opposta alle elezioni, alle elezioni irregolari, la vittoria di Viktor Yanukovych. Yanukovych che nel 2014 è stato cacciato con quello che per molti è un colpo di Stato, per altri è un enorme movimento di piazza, quindi la rivolta della dignità, Euromaidan, chiamatela come volete. Adesso ci siamo di nuovo, siamo nel 2019 e l'Ucraina dice ancora cambiamo di nuovo. Questa è una regolarità nella storia recente dell'Ucraina.
Sì. Tu nella tua newsletter, che si chiama Volga, molto bella e approfondita su questi temi dell'Eurasia, hai parlato ha vinto il candidato di Netflix. Vogliamo un po' raccontare chi è il vincitore delle elezioni? Ricordiamo il nome, naturalmente, per quelli che non seguono con costanza queste vicende.
Chi sia Volodymyr Zelensky lo dobbiamo ancora capire profondamente, perché per adesso quello che sappiamo di lui è che è un attore, un imprenditore, un uomo che ha scommesso sulla propria immagine, che ha rapporti molto stretti con il proprietario del canale televisivo per il quale lavorava, che è un oligarca ucraino che si chiama Igor Kolomoisky. Dal punto di vista politico sappiamo davvero poco di quest'uomo. Tant'è che negli Stati Uniti, per esempio, molte riviste specializzate si sono messe a passare le sue serie televisive, ce n'è una in particolare che si chiama Il Servo del Popolo, per avere indizi su quello che potrebbe fare lui come politico. Questo è assurdo, è proprio la crasi, no? È la finzione che diventa realtà, il sì. Personaggio della serie TV che interpreta nella vita vera il ruolo che lo ha portato alla celebrità.
Sì.
Una
cosa spieghiamo sì. Bene, allora, lui interpretava la parte di un insegnante che poi diventa presidente e si mette al servizio del popolo. Questa è la storia.
Sì,
che poi...
perdonami, davo per scontato che io sono... Quindi, no, certo, in Ucraina, ma anche in Russia, insomma, ha avuto una molta popolarità questa serie TV in cui Zelensky vestiva i panni di un insegnante di storia, di liceo, trentenne, che decide, stanco di quello che vede tutti i giorni, decide di candidarsi alle elezioni e arriva a vincere, diventa presidente dell'Ucraina. Questo grosso modo è quello che è accaduto, non ci siamo lontani.
È così, è come se Claudio Bisio, che ha interpretato un film simile, in cui però viene scambiato, diciamo, il ruolo in questo caso, diventasse poi presidente per davvero. Però in Ucraina è successo, e questo naturalmente è clamoroso sotto tutti i punti di vista. E poi dicevi, la cosa però, che dicevi, studiano le serie TV per capire che tipo è.
Potrebbe essere, dicono, ma potremmo avere qualche indizio, infatti su una rivista molto conosciuta, insomma Foreign Policy, molto, molto conosciuta dai giornalisti italiani, sono usciti un paio di articoli che dicevano, ma proviamo a vedere un po' i copioni delle sue serie TV per vedere se c'è qualche indizio su quello che... Anche perché, come ti dicevo, adesso lo chiamiamo attore, lo chiamiamo comico, però insomma dobbiamo sempre capire bene con che tipo di persone abbiamo a che fare. Dietro Zelensky c'è questo personaggio
l'oligarca,
molto importante,
che tu hai descritto.
Sì, che è un personaggio comunque che ha avuto un ruolo nella politica nazionale ucraina, che ha un ruolo molto importante dal punto di vista economico, finanziario, nelle vicende del paese.
Ricordiamo il nome, Luigi.
Si chiama Igor Kolomoisky.
Igor Kolomoisky, ed è un uomo che ha avuto ovviamente rapporti con il regime di prima, non è che viene dal nulla anche lui, no?
Sì, quelli ce li aveva anche Poroshenko era stato ministro degli esteri e dell'economia, esatto, se non sbaglio, di Yanukovych, quindi c'è una continuità sempre. Diciamo che questo continuo cambiamento in Ucraina avviene comunque all'interno di una cerchia ben definita di personaggi. Kolomoisky, io ricordo di avere insomma frequentato un po' circoli vicini a lui nel 2014, lui era uno degli uomini che comunque avevano maggiore popolarità fra i nazionalisti ucraini nella parte orientale del paese, quella in cui poi sarebbe scoppiata la guerra civile. Perché? Perché aveva cominciato a organizzare delle milizie private paramilitari che avevano il compito di difendere le città ucraine dà la possibilità di referendum di movimenti separatisti, quindi insomma ha una storia bella, complessa, sì, ricca, non è un...
Beh, è la storia di tutto il paese che è affascinante, sì, sì, non ci sono dubbi. Senti, proviamo a tornare un po' indietro e andare un po' avanti. Tornare indietro significa, vabbè, alla fine fecero la rivoluzione arancione, no?
Sì.
Che era chiaramente incoraggiata dall'Unione Europea e soprattutto dagli Stati Uniti di allora. Ricordo un viaggio di Brennan a Kiev, Brennan era il capo della CIA allora, per essere chiari, quindi durante quei moti rivoluzionari. Ora, se c'è uno sconfitto, probabilmente questo è rappresentato dagli Stati Uniti, perché Poroshenko era un loro uomo, no?
Beh sì, Poroshenko era comunque molto sensibile alle istanze americane. Sì. Poroshenko comunque, beh, diciamo che nei 5 anni di presidenza Poroshenko, da un paio di punti di vista, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista militare, l'Ucraina si è avvicinata tanto agli
moltissimo
Stati Uniti. E anche nella fase di Trump, perché non dimentichiamolo, Trump è stato... Nonostante si dica spesso che Trump ha rapporti insomma speciali con Putin, lui è stato quello che poi ha fornito armi all'Ucraina, cosa che neanche Obama aveva fatto. Quindi no. Poroshenko aveva costruito un legame solido con gli Stati Uniti, certo.
E perde le elezioni. Perde le elezioni. Beh, però... e qualcuno dice è una buona notizia per la Russia. I russi hanno detto poco fa, ho visto un lancio d'agenzia, rispettiamo la scelta del popolo ucraino. Ma... è una buona notizia, guarda, sì o no secondo te? Perché
no, secondo me si stanno ancora si apre sicuramente una fase nuova, c'è cioè un interlocutore nuovo, però secondo me non cambierà tantissimo la politica ucraina, perché comunque ci sono dei vincoli, ci sono dei meccanismi nello Stato,
soprattutto ci sono i debiti, il Fondo Monetario Internazionale, una crisi economica senza confini. Quindi,
certo,
è chiaro.
Quindi ci sono dei vincoli, però naturalmente c'è la possibilità, a Mosca sperano che si apra un dialogo costruttivo su tutta una serie di dossier, prima di tutto, insomma, oggi Medvedev ha detto dobbiamo sempre tenere conto, la nuova leadership ucraina deve tenere conto del fatto che i nostri rapporti fra i nostri popoli sono più importanti di quelli politici. Questo è
c'è sempre il tema del Donbass, che come si risolve secondo te?
No, credo che è un tema oltre che etico anche etnico, nel senso che sì, lì c'è stato un movimento popolare che a un certo punto, a fronte di determinate posizioni sorte a Kiev, ha chiesto maggiori garanzie per i propri cittadini e quindi poi
ricordiamo che il Donbass è russofono, bisogna spiegare
sì,
bene.
Sì.
Questo aspetto, quindi diciamo lì c'è una sorta di c'è proprio una vera e propria separazione. Mi pare che non abbiano votato, no? Non hanno votato da quelle parti.
No, ma guarda, se non erro, non si è votato neanche in Russia, dove vivono 3-4 milioni di ucraini, quindi per ragioni che gli ucraini hanno definito come di sicurezza, la situazione è molto tesa.
È tesissima. Senti, tu. Adesso, leggendo quindi i fatti che si sono succeduti in questi anni, c'è sempre un clima di rivoluzione permanente. Ma certo. Sì, però è anche un po' gattopardesca, no? Perché tutto cambia e niente cambia. Mi sbaglio?
Sì, hai ragione. No, hai ragione, ma diciamoci la verità. Ci sono paesi che facevano parte del quello che possiamo definire ex blocco sovietico, che sono cambiati tanto rispetto all'epoca dell'URSS. Pensiamo alle Repubbliche Baltiche, ma pensiamo alla stessa Russia.
Beh, la Russia è un altro paese.
Sì, sì, ci sono paesi che sono rimasti più o meno all'epoca dell'URSS. Ce ne sono altri che hanno ancora le ginocchia bloccate nel processo di cambiamento. L'Ucraina è l'esempio di questa categoria.
Concordo.
L'Ucraina è ancora ferma lì. E questo ennesimo cambio ai vertici del governo non fa che posticipare un processo di riforme che l'Ucraina avrebbe dovuto intraprendere 20 anni fa e che ancora invece stenta a mandare avanti.
Come mai Yulia Tymoshenko è andata così male?
Beh, sta perdendo appeal comunque, anche Poroshenko, insomma tutti e due. Il fatto che abbia vinto un quarantenne con l'aria sbarazzina, un candidato sicuramente fresco, un'altra generazione di ucraino rispetto all'immagine vecchia di Poroshenko, di Tymoshenko, è un cambiamento prima di tutto di immagine questo, sì. Non tanto di linea politica, perché come ti dicevo su quella credo che andremo più o meno avanti in un binario che già conosciamo. Ma Tymoshenko paga il fatto di essere lì da 20 anni, di avere attraversato, di avere vissuto tutte le stagioni politiche dell'Ucraina negli ultimi 2 decenni e alla fine di non aver mai portato a termine niente, di non avere mai compiuto niente.
E questo è il punto, non basta solo l'immagine che purtroppo anche lei ha subito un processo di declino, non ci sono
dubbi. Certo.
Senti, questione NATO, perché lì c'è un avvicinamento del paese alla NATO, è ricordato appunto la fornitura delle armi, però la questione è molto delicata ovviamente, perché Kiev era il cuore della Russia nella storia dell'impero, il ceppo originario è quello. Che cosa accadrà secondo te?
Lì bisogna prestare molta attenzione, a questo particolare dossier, perché poi è quello più pericoloso, perché l'Ucraina è il confine con la Russia da un punto di vista geografico, è ben più di un confine, come dicevi, da un punto di vista culturale, nel senso che è una
nasce
terra
tutto
russa,
là, possiamo... nasce
sì,
tutto là.
E che cosa può succedere dipenderà molto sia dalla nuova leadership ucraina sia dalla leadership americana, che mi pare di capire non abbia intenzione di scommettere tantissimo sulla NATO e in Europa, quindi è una partita che si gioca su due sponde, su due piani. È difficile, molto difficile fare previsioni. Un po' per l'imprevedibilità di Zelensky, che ancora ci deve far capire davvero che idea ha dell'Ucraina nel mondo, e un po' per l'imprevedibilità poi di quell'altro signore che si chiama Donald Trump, che qualche sorpresa ogni tanto.
Diciamo che classificare le sue mosse non è semplice. Senti, no. Della Crimea neanche se ne parla ovviamente.
No, ma no, ma è chiaro. Okay. No, ma adesso noi abbiamo sempre, insomma, grande parte della stampa ha sempre definito un po' questi movimenti, la Crimea, il Donbass, come pilotati, guidati, ma c'è stata una base spontanea non indifferente e continua a esserci. Un fatto che mi ha incuriosito molto su Zelensky è questo richiamo sulla stampa internazionale alle sue origini ebraiche, che lui non ha mai, peraltro, lui non ha mai parlato del suo ebraismo, non ha mai detto pubblicamente di essere ebreo. Questo tema comunque viene usato spesso per dire, beh, vedete, in Ucraina non esiste davvero un problema di neonazismo, di neofascismo, perché altrimenti non sarebbe stato possibile per un cittadino di origini ebraiche arrivare alla presidenza. Io non sono convinto che il tema delle origini ebraiche di Zelensky sia molto noto agli elettori ucraini. Sono sicuro però del fatto che il paese ha un enorme problema.
Ma questo è nei fatti, è nella cronaca, non ci sono dubbi.
È anacronistico a questo punto, è davvero anacronistico. Si è fatto per tanti anni, si è ignorata la base nazionalista della rivolta del 2014, ma poi bisogna fare i conti con i fatti.
Ecco, a questo proposito, dalla strage di Odessa a oggi, che cosa è cambiato?
Che cosa è cambiato la strage di Odessa? Ma guarda, io sono stato in Ucraina più più volte da allora, ci sono stato anche quest'estate, ho viaggiato attraverso la parte occidentale del paese, quella in cui lo spirito nazionale è più forte, perché quella viene percepita come vera Ucraina, e ti dico una delle differenze che ho notato, per esempio, che in tutte le città oggi c'è una bandiera, accanto alla bandiera dell'Ucraina c'è una bandiera rossa e nera, la bandiera dei partigiani che erano alleati con i nazisti, cosiddetto UPA, e ci sono continui richiami a eroi della seconda guerra mondiale che erano collaborazionisti delle truppe naziste, quindi è una situazione molto complicata che le comunità ebraiche che ho avuto modo di incontrare nei miei viaggi così cercano anche di non sollevare, perché non è un tema particolarmente popolare fra i loro
cittadini. È pericoloso.
E quindi il fatto che manchi una critica nella società non significa che il problema non esista. Questo è un tema da tenere davvero inquadrato, perché è pericoloso. Per di più Poroshenko ha puntato molto sul nazionalismo nella sua campagna elettorale, il fatto che abbia preso comunque il 25% dei voti è significativo, certo. Ci sono esponenti del governo, ci sono esponenti politici in Parlamento che hanno una storia politica apertamente neofascista, ci sono milizie che seguono un'ideologia molto vicina ai principi del nazismo, e quindi il quadro è molto delicato.
Il quadro è assai frastagliato, e poi c'è una spinta chiara, palese, questa da tanto tempo ormai, verso l'Europa. Come si realizza però tutto questo? Perché qui è un paese che ha spinte centripete, centrifughe,
certo.
Insomma, per usare una sintesi molto efficace, è un gran casino, per essere chiari.
Sì, ma è un paese che poi nelle sue scelte riflette anche le ambiguità di fondo del suo tessuto etnico, del suo tessuto sociale, perché noi siamo abituati a dividere l'Ucraina in antirussi e filorussi,
ucraini
e russi, ma l'Ucraina da un punto di vista territoriale Frankenstein, voglio dire.
Sì, è ben più complesso.
C'è una larga parte che ha una storia polacca, ce n'è una che ha una storia romena, ce n'è una che ha una storia ungherese, quindi è un paese difficile da analizzare, complesso.
Perché è importante per l'Unione Europea, secondo te? Qual è il suo valore strategico? A parte il fatto che confina con la Russia, voglio dire, ma questo lo vediamo tutti.
Ma io credo che, insomma, opinione poi di fu, non so, Sergio Romano, ho letto diverse cose che ha scritto, che insomma mi sembra che sia un po' la sua linea. Io credo che ci debbano essere anche dei territori che tengono conto delle differenze che ci sono sia dentro l'Europa sia ai margini dell'Europa, quindi ci dovrebbe essere forse una percezione di Europa diversa dalla Germania all'Ucraina, insomma ci dovrebbero essere delle sfumature. Non è possibile.
È il tipico stato cuscinetto, se volessimo ragionare con lo schema pre-muro di Berlino, pre-crollo.
Esatto.
Forse avrebbe questa funzione, ma non mi pare che sia questa l'idea che hanno a Bruxelles, ammesso che ne abbiano una. No?
Ammesso che ne abbiano una. Per adesso, per il momento, diciamo che nell'ultima fase si siano più concentrati sui pezzi che stanno perdendo rispetto a quelli che stanno guadagnando. Comunque,
senti, c'è una partita finanziaria molto grande dove gli Stati Uniti hanno una grande influenza. Questa storia della privatizzazione della banca, la ricordiamo?
Beh, certo, prima facevamo riferimento all'oligarca Kolomoisky che ha finanziato, che forse ha anche costruito il personaggio politico Zelensky, ovvero il candidato vittorioso alle elezioni presidenziali Zelensky. Fra le varie attività, questa private bank, una banca importante che è stata nazionalizzata alcuni anni fa, Zelensky ha fatto ricorso alla magistratura proprio alla vigilia delle elezioni. La magistratura ucraina ha definito non nitido, non chiaro il processo di privatizzazione e ha rimesso tutto in discussione.
Altro che sondaggi.
Altro che sondaggi, quella decisione vale molto più di un sondaggio, lì si è capito
che vinceva.
La lancetta del potere stava un po' cambiando, no? E gli Devo Stati dire. Uniti si sono fatti subito vivi attraverso Notevole. Il loro ambasciatore a Kiev, hanno detto guardate che noi stiamo seguendo questo dossier che per noi è molto importante, perché voi dovete continuare a fare la lotta alla corruzione, noi stiamo seguendo questo dossier e ci faremo sentire su questo tema. passano ancora alcune ore e si viene a sapere che l'FBI sta indagando Kolomoisky, l'oligarca, per una serie di reati finanziari commessi negli Stati Uniti. Quindi, insomma,
è cominciato un altro circo, come sì, si dice dalle nostre parti. Putin che farà?
È rimasto molto sulle sue, non è voluto intervenire, è stata una scelta molto, secondo me, equilibrata, molto saggia, anche perché non dimentichiamoci che ci sono delle sensibilità in Ucraina vicine alla Russia per motivi culturali, per motivi insomma linguistici, etnici. Sta aspettando e secondo me passerà qualche settimana a cercare segnali di dialogo,
l'ingaggio con Zelensky.
Senti, dopodiché la Russia, la sua politica, insomma.
Molti in Italia si stupiscono, ma come un comico che diventa presidente? Ricordiamo che Beppe Grillo faceva il comico e lo fa ancora, perché è un fenomeno tutto sommato, anzi senza tutto sommato, direi in linea con le tendenze occidentali, no?
Sì, sì, decisamente. Poi Zelensky ha anche una storia imprenditoriale alle spalle, ha fatto discutere per esempio il fatto che lui abbia una grande villa in Versilia con 15 stanze.
Ah, non lo sapevo.
Non dichiarata naturalmente, quindi in Ucraina subito sono andati, però anche tu, insomma ha una storia anche imprenditoriale, lui alle spalle, ha aperto diverse case di produzione televisiva, cinematografica in Ucraina, in Russia, quindi...
È un uomo sicuramente intelligente, su questo non ci sono dubbi.
E poi ha sfruttato la grande popolarità televisiva, quel ruolo che gli era stato cucito addosso nella serie televisiva dell'insegnante che arriva ai vertici della nazione, per aprire un nuovo solco in una scena politica che altrimenti era destinata davvero a un confronto tra esseri di un'altra epoca, ovvero Poroshenko e Timoshenko.
Senti, relazioni con l'Italia?
Vediamo, perché i politici ucraini sono molto abili a presentarsi oggi con un biglietto da visita e domani con un altro. E quindi adesso l'Ucraina ha avuto anche delle posizioni molto severe nei confronti dell'Italia, nei confronti di alcuni partiti politici italiani che hanno rapporti, secondo loro, troppo vicini.
Quello lì volevo arrivare.
Adesso vediamo, secondo me qualcosa adesso potrebbe cambiare. Me
Lega, 5 Stelle.
Secondo me all'ambasciata a Roma qualcosa.
Bisogna vedere cosa succede adesso nelle relazioni bilaterali. Comunque, vabbè, noi abbiamo dei rapporti normalissimi alla fine. Con loro ne abbiamo approvato il processo, diciamo, di democratizzazione, chiamiamolo così, anche se devono fare ancora molti passi avanti a mio avviso, perché hanno un sistema economico che resta opaco, no?
Ma certo, io leggevo una ricerca qualche giorno fa, diceva che l'Ucraina è il paese fra tutte le repubbliche ex sovietiche che ha avuto il minore incremento di PIL dal 1991 fino a oggi, il minore, cioè persino repubbliche dell'Asia centrale a livello percentuale hanno avuto un aumento del PIL maggiore, e l'Ucraina è un paese insomma molto ricco di risorse, c'è qualcosa sicuramente che non va nel loro sistema di gestire la ricchezza nazionale.
Sul piano geopolitico, rapporti con i vicini?
Beh, loro hanno avuto la questione del nazionalismo, è stata al centro di diverse polemiche con la Polonia, con paesi di confine, con l'Ungheria, hanno avuto diversi problemi a livello diplomatico.
Tutti i paesi con un forte nazionalismo, poi, attenzione, lì
i nazionalismi, poi
c'è un gran movimento da quelle parti.
Ma certo, però questi paesi hanno offerto, soprattutto la Polonia, hanno offerto un grande appoggio politico all'Ucraina, tutte le rivolte che si sono
certo, in chiave antirussa.
Certo, e poi si sono visti, però hanno questo aiuto si è tramutato poi in un'ascesa del nazionalismo ucraino. Nazionalismo ucraino che è antipolacco, Bandera, l'eroe celebrato dai patrioti ucraini, era un grande massacratore di polacchi e di ebrei. Era un collaborazionista dei nazisti, utilizzato dai nazisti per fare la guerra, una volta ai polacchi, una volta ai russi, una volta.
Con quale auspicio tu pensi si possa guardare a questa elezione, che comunque dello straordinario che abbiamo visto l'altro ieri. Anzi, ieri.
L'auspicio naturalmente è quello di una normalizzazione graduale del paese, non violenta dal punto di vista economico, no? C'è bisogno di queste riforme per portare il paese su una strada di economia sana, c'è bisogno di riforme molto forti che devono avvenire però tenendo conto della popolazione. E dall'altro una normalizzazione politica, cioè l'Ucraina l'indipendenza non l'ha ancora ottenuta dal punto di vista politico, è passata da una situazione di protettorato russo a una situazione di protettorato occidentale, americano, con Poroshenko, ma l'indipendenza...
E con il paese ancora... diviso poi, questo è il grande...
Beh, quello è stato il risultato chiaramente di quello... di quelle politiche lì, di quella rivolta del 2014 che aveva davvero un germe nazionalista forte ucraino che in Europa molti non hanno percepito, ma che poi ha prodotto quella
su Zelensky tu dici beh, insomma, wait and see, aspettiamo, vediamo, sì, perché è un personaggio che non conosciamo, no?
Che non conosciamo, e va visto lui, va tenuto sotto osservazione lui, va tenuto sotto osservazione il suo oligarca di riferimento.
E il governo che farà?
La grande scommessa per lui è quella della continuità, quella di portare avanti il paese per il più lungo tempo possibile. Se fra 5 anni saremo di nuovo a un cambio di presidente, vorrò dire che...
Vabbè. Senti, una curiosità, qualcosa che ti ha colpito anche dal punto di vista culturale di questo paese in questi anni?
Beh, è un paese, è una piccola Russia, nel senso che è in un territorio naturalmente molto più piccolo rispetto a quello della Russia, concentra una serie di differenze, di magnifiche differenze, è un paese straordinario. Una cosa che mi ha colpito molto è la vivacità culturale, loro stanno producendo tantissimi giovani scrittori, tantissimi giovani artisti,
sì, musica.
La rivolta del 2014, fra le altre cose, ha proprio tolto il tappo.
Ha liberato la creatività.
Sì, è stata una cosa grandiosa. C'è un autore che, vabbè, non appartiene all'ultima generazione, ha una 50.000 anni, che si chiama Kurkov, che alcuni anni fa scrisse un libro profetico per certi versi, in cui immaginava questo nuovo presidente arrivato a liberare l'Ucraina da tutti i suoi... Ebbene,
però,
bisogna dire che io lo ritenevo molto fantasioso, ma...
È stato tradotto in Italia?
Sì, sì, è stato tradotto e pubblicato da Keller.
Ricordiamo il nome del libro.
Kurkov, Andrei Kurkov. Questo libro si chiama L'ultimo amore del presidente,
molto
non
bello.
Erro. Esatto, sì, ma bisogna dire che la realtà ha superato tantissimo l'immaginazione di Kurkov, e anzi lo ha fatto apparire uno scrittore con poca fantasia.
però anticipato, come sempre, anticipato. La letteratura, l'arte anticipa quello che poi accade nella realtà, che a sua volta poi supera la fantasia, come sempre. Io ringrazio Luigi De Biase, come sempre preziosissimo, e ancora buona Pasqua, buona Pasquetta a te Luigi, ciao.
Buona Pasqua, arrivederci.
Ciao, ciao, ciao.
Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra?
Rieccoci qua, non ci sono grandi novità, chiudiamo con una canzone di Giorgio Gaber, Destra e Sinistra, la dedichiamo a un amico che ci ha lasciato, Massimo Bordin. Ciao.
Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, si annoiano son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' slacciate è da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I blugis che sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? i collan sono quasi sempre di sinistra, i resicazze più che mai di destra, la pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra e trasparente, è evidente che sia un po' di destra, mentre i fiumi, tutti i laghi e anche il mare sono di merda più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia, è la passione, l'ossessione della tua diversità, che al momento dove è andata non si sa, dove non si sa, dove non si sa. Io direi che culatello è di destra, la mortadella è di sinistra, se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella ancora di sinistra.